SBS Italian.
Once upon a time, there was a girl who dreamed to walk on Mars.
E questo è una piccola clip dalla presentazione di un libro che ormai è diventato un libro culto per bambine e bambini di tutto il mondo. Insomma, c'era una volta una bambina, Dario, che invece di sognare il principe azzurro sognava di esplorare Marte. In questo incipit, possiamo dire, è un po' racchiuso tutto il senso del libro del quale parliamo, Storia della buonanotte per bambine ribelli.
E allora, è un caso editoriale, ne abbiamo parlato in passato, è stato tradotto in 46 lingue, è diventato un fenomeno sociale, 100 storie di donne come esempio per inseguire i propri sogni e accendere la fantasia, un progetto finanziato dal basso con il crowdfunding e lanciato da Francesca Cavallo e Elena Favilli, due italiani di autrici e imprenditrici che in America hanno fondato la Timbuktu, che bel nome, a proposito di temi evocativi. Francesca ed Elena hanno appena lanciato un nuovo progetto, ascoltiamo intanto una piccola clip.
I am a rebel girl. I am a rebel girl. I am a rebel girl.
Io sono una bambina ribelle, Dario Castaldo, non vedo l'ora di vedere questo libro che è uscito in tutto il mondo, quindi anche qui in Australia dal 5 dicembre, e noi abbiamo il piacere di ritrovare nei nostri studi una delle due autrici e fondatrici di questo progetto che porta il femminismo alle donne più piccole, diciamo in dimensioni, alle più piccole, alle bambine di tutto il mondo, quindi stiamo parlando di Francesca Cavallo.
Buongiorno a tutti.
Ciao Francesca
e ben ritrovata.
Allora, grazie. Sei qui in Australia nel pomeriggio a Melbourne, hai due incontri con i tuoi lettori e le tue lettrici e sei venuta a presentare il progetto ultimo che avete appena pubblicato tu e Elena Favilli. Raccontaci un po' di che si tratta.
Sì, certo. Allora, Storia della buonanotte per bambine ribelli, che in inglese si chiama Good Night Stories for Rebel Girls, è, come sappiamo, la collezione di storie della buonanotte, ciascuna ispirata alla vita di una donna straordinaria, da Cleopatra a Serena Williams. E una cosa che ci è capitata molto spesso facendo i book signings con i bambini, con le bambine, è che le bambine venissero da noi e tantissime ci dicevano: I wanna be in this book one day, voglio essere in questo libro un giorno, che è una cosa che ci ha sempre molto commosso. Quindi abbiamo voluto in qualche modo dare a queste bambine uno strumento per coltivare il proprio spirito ribelle, e da questo desiderio è nato I Am a Rebel Girl, A Journal to Start Revolutions, che è una raccolta di 100 attività illustrate che incoraggiano le bambine a riflettere su se stesse e su quello che vogliono fare, sul loro ruolo nel mondo, in un modo nuovo, diciamo. Per esempio, alcune cose che chiediamo loro sono: quali sono le cose che per le quali credi valga la pena combattere? Scrivi una lettera a un elected representative, oppure pianifica che business ti piacerebbe aprire, oppure elenca una serie di modi con i quali si possono risparmiare $10, oppure prova a vendere questa pagina.
Cosa hanno risposto a questo modo per risparmiare $10?
Ma ogni bambino ovviamente risponde in un modo diverso, perché lo scopo è di diciamo suscitare in loro dei grandi problemi dell'educazione delle donne e delle ragazze, è che si pensa che alle ragazze e alle donne non si debba insegnare nulla di soldi e di gestione dei soldi e dell'economia. Questo è uno dei grossissimi ostacoli al guadagnare la propria indipendenza e all'avere una motivazione molto forte nei confronti della propria carriera e del proprio lavoro. Per cui proporre alle bambine una serie di attività che le aiutano ad avere invece, a capire che non c'è nulla di male se si fanno dei progetti sulla propria situazione finanziaria, per esempio. Questa è una cosa che normalmente, quando è associata a un uomo, è un segno di solidità e di intelligenza. Quando è associata a una donna, a causa della misoginia del mondo in cui purtroppo viviamo, che sta migliorando ma ancora c'è tanta strada da fare, viene considerato quasi volgare che una donna si occupi di questi aspetti. Però questi aspetti fanno parte della vita e fanno parte di condurre una vita da persone libere e forti, per cui vale la pena di iniziare a parlarne con le bambine fin da quando sono piccole. Questo è una delle una delle parti del diario che non è focalizzato soltanto su questo, perché ci sono tante altre attività che sono molto focalizzate, per esempio, sull'immagine di se stesse, per cui c'è una delle attività che è illustrata con dei cuori, dentro ognuno dei quali le bambine sono invitate a scrivere una love note to their favorite body part. Una,
solo a quelle biglietto, favorite o sì. Anche a quelle meno favorite?
Ma nello specifico questa attività è per le favorite body parts, perché
una lettera alle nostre parti del corpo preferite.
Io non...
Sì.
Tu non ne hai?
No, non ne ho.
Anche questo è una cosa, diciamo, importante, perché comunque quando si parla del corpo delle donne, soprattutto anche quando le donne parlano del proprio corpo con altre donne, questa è un'esperienza che noi abbiamo sicuramente, noi francesche abbiamo, tendiamo sempre a parlare delle cose che non ci piacciono di noi. E delle cose che stiamo cercando di cambiare.
Come ho appena detto 30 secondi fa? Classicone. Ci sono caduta con tutte le scarpe. E perché non ho avuto questo libro da bambina, Temo?
Allora, visto che abbiamo detto che questo libro è stato tradotto, o meglio, il precedente, in 46 lingue diverse. Hai detto
47.
47. Qual è stata l'ultima che sei aggiunta? Insomma, hai parlato di un mondo nel quale la misoginia è diffusa. Però ci sono ovviamente dei livelli diversi. C'è un conto della Nuova Zelanda, dove c'è una donna primo ministro, dove c'è una considerazione della donna di un certo tipo. Altro è l'Europa dell'Est, l'Africa, l'America Latina, la stessa Asia, insomma paesi nei quali la mascolinità viene ancora vista come un valore condiviso e da rivendicare anche in maniera macista. Come è stato accolto il tuo libro in quei paesi lì, in quei mondi lì?
Ma il libro è stato accolto straordinariamente bene in tutto il mondo, nel senso che è diventato un caso editoriale globale. Credo che questo sia stato legato al fatto che fin dall'inizio io ed Elena abbiamo voluto creare una collezione di storie che fossero il più diverse possibile, perché il nostro obiettivo era che qualsiasi bambina in qualsiasi parte del mondo trovasse un pezzetto di sé nel nostro libro. E questo obiettivo evidentemente siamo riusciti a centrarlo, perché il libro è stato incredibilmente popolare in Svezia, per esempio, ma è stato il libro d'oro del 2017, in classifica praticamente quasi tutto l'anno nel 2018 in Italia, e è stato fortissimo anche in Turchia. Quindi diciamo che ha avuto una risposta incredibile in Australia. L'Australia è uno dei nostri diciamo mercati in cui abbiamo più lettori che sono così affezionati che noi quest'anno abbiamo finalmente aperto un magazzino in Australia. Adesso offriamo la spedizione gratuita anche qui, che era una cosa che era un problema perché ovviamente per i nostri lettori australiani comprare il libro era molto più costoso prima. E invece abbiamo un grosso pubblico anche qui, per cui vediamo che in realtà non cambia molto la risposta a seconda del stato che percepiamo essere di sviluppo dei diritti femminili. Ovviamente ci sono delle enormi differenze tra nascere una donna in Australia e nascere una donna in Russia probabilmente o in Afghanistan, e il nostro libro è anche una via di accesso a capire quali sono queste differenze, ma questo non toglie il fatto che mi sento di dire che nascere un uomo è ancora un netto privilegio ovunque nel mondo. Non siamo ancora, non credo che ci sia alcun paese in cui si è raggiunta una parità di genere tale da rendere questa affermazione meno vera.
Quindi, insieme a parlare alle ragazze, magari questo libro dovrebbe anche parlare ai ragazzi, perché non serve l'educazione e l'empowerment solo per le giovani leve che devono appunto cambiare questo paradigma, ma anche un'educazione differenza dei bambini, degli uomini a relazionarsi con queste donne di cui avete scritto, le donne che sono le donne appunto che vi leggono.
Assolutamente sì, infatti il nostro libro è letto da tantissimi bambini. Noi abbiamo notato che c'è una perplessità più che altro da parte dei genitori a volte nel proporre un libro che dice per bambine ribelli o sono una bambina ribelle in copertina, che non da parte dei bambini, per i quali sono semplicemente storie, quindi non è che faccia una grande differenza. E su questo io ho un'esperienza personale della quale un po' mi vergogno, che però mi ha aiutato molto a capire che tipo di mentalità scatta. Io ho un'amica che tra l'altro, una carissima amica che tra l'altro vive in Australia, che è molto femminista e ha avuto credo 5 o 6 anni fa una bambina, per cui eravamo tutti entusiasti di questa bambina, per cui abbiamo comprato, quando io le ho comprato dei regali per lei, ho fatto shopping sia nel reparto maschile che nel reparto femminile, perché dovremmo vestire i bambini senza badare al genere, eccetera eccetera. Ora, quello che è successo è stato che 2 anni fa questa mia amica ha avuto un maschio, e nonostante il fatto che io mi consideri un'ardente femminista, un'ardente propositrice di un'educazione che sia neutrale dal punto di vista del genere, non sono riuscita a comprare dei vestiti per questo bambino nella corsia dei vestiti femminili. Non sono riuscita a fare la stessa cosa che avevo fatto per la bambina. Questo indica in modo molto chiaro che noi ancora abbiamo una serie di percezioni legate alla femminilità come a un aspetto che diminuisca il valore. Cioè, se uno è maschio, non lo vesti con una cosa che è stata pensata.
Non può essere femmina. Anche uno stigma legato magari all'omosessualità maschile, che viene più condannata generalmente, globalmente, rispetto a quella femminile.
Io sono dell'opinione che il motivo per cui l'omosessualità maschile venga più condannata è la misoginia. Cioè, il fatto che è un sottoprodotto della misoginia, che uno rinunci al proprio privilegio e che femminilizzi in qualche modo, è un tradimento del genere maschile. Credo che quindi la misoginia sia una grossa parte anche di quello.
Allora, ricordiamo che in ospite in studio con noi questa mattina c'è Francesca Cavallo, che ha conquistato anche una grande fama mondiale grazie al suo primo libro, del quale io apprezzai tantissimo quel che circolava anche sui social media, cioè quel promo. Io all'epoca non sapevo neanche che ci fossero delle italiane dietro quella storia, però trovai particolarmente intelligente il modo nel quale era stato proposto, cioè dei bambini dentro una libreria ai quali si diceva di togliere, o si faceva vedere che dalla libreria, dagli scaffali, venivano tolti i libri che parlavano delle donne come principesse, eccetera eccetera. Alla fine rimaneva praticamente poco o nulla sugli scaffali in questa libreria. Ovviamente quella è stata anche una strategia per comunicare un messaggio. In questa seconda fase, data anche l'onda lunga della celebrità che il primo libro vi ha portato, su che cosa vi siete concentrate per promuovere invece questo secondo capitolo del vostro percorso letterario?
Ci siamo concentrate soprattutto sul feedback che abbiamo ricevuto dalle nostre lettrici, soprattutto ai lettori in tutto il mondo, nel senso che una delle cose che ci è stata detta da più genitori è stata che sono stati particolarmente contenti delle conversazioni che hanno potuto avere con le proprie figlie e con i propri figli grazie alla lettura condivisa di Storie della Buonanotte per Bambini Ribelli. Quindi abbiamo pensato, che esperienza, cioè noi pensiamo anche molto in termini del tipo di esperienza che vogliamo creare per le famiglie nelle quali entrano i nostri libri, e abbiamo voluto creare un'esperienza in cui a loro fosse chiesto di produrre qualcosa che parlasse di più della loro storia personale. Da questo è nato I Am a Rebel Girl. Quindi una delle cose che mi piace molto, ovviamente il libro cioè il journal è appena uscito, per cui ancora diciamo il feedback che inizia ad arrivare ovviamente è infinitamente meno di quantità rispetto a quello che avevamo, però una delle cose che stanno emergendo sono mamme e bambine che comprano entrambe 2 copie del journal per condividere l'esperienza di compilarlo insieme e potersi confrontare su quali pensano siano le cose per le quali vale la pena di combattere. Oppure una delle attività che mi piace di più è un'attività nella quale le bambine sono invitate a scrivere la loro carta dei diritti, quindi quali diritti pensano di avere che gli dovrebbero essere riconosciuti. Questo sarà interessantissimo adesso che il libro inizia a diffondersi anche nelle traduzioni, vedere per esempio quali saranno le differenze tra i diritti che vengono elencati da una bambina australiana o italiana o i diritti che vengono elencati da una bambina indiana, per esempio. Questo è una delle cose che stiamo aspettando di più di vedere, anche perché volevamo dare spazio alle nostre lettrici di esprimersi sulla pagina e di mettere a fuoco gli aspetti del loro spirito ribelle che vogliono coltivare, perché il libro mostra che ci sono molti modi di essere ribelli, e questo è uno strumento per coltivare la propria peculiare voglia di ribellione.
E allora le bambine, in questo caso oggi a Melbourne, che volessero, insieme alle mamme, fratelli, papà, cugini, insomma chi più ne va più ne metta, perché abbiamo capito che deve essere un'esperienza comune, un percorso comune, quello di diventare ribelli, possono incontrare Francesca questo pomeriggio sia alla sede di Carlton di Reading sia in Fitzroy North al Barunganganin di North Fitzroy Library. Tutte le informazioni le trovate sia sulla pagina Facebook di The Little Book Room, sia sulla pagina di Readings.
Senti, a proposito di nome, proprio in conclusione, perché Timbuktu?
Timbuktu, ci sono alcune ragioni. Timbuktu è stato scelto come nome da Elena Favilli, che è la mia cofondatrice e coautrice di questi libri, e l'abbiamo scelto, uno, perché è un romanzo di Paul Auster che lei ama molto, due, perché è la destinazione dove Edgar viene mandato dagli Aristogatti. Quindi è un posto, diciamo, che è reale, ma è così lontano, che è così esotico da essere quasi un posto dell'immaginazione, e ci piaceva per la nostra azienda di creare, cioè di dargli questo nome, un po' che poi è un po' il DNA di tutto quello che facciamo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.